Avvocato Taddei, difesa Caffagnini Cugnaschi, buongiorno, solo un paio di domande, volevo sapere se e chi erano i funzionari di piazza, se vi erano altri funzionari di polizia alle sue dipendenze.
No, io ho collaborato con il dottor Lapi, che era il primo funzionario, il primo dirigente. Poi altri funzionari stavano sul posto, credo che stava con me il dottor Lauro, credo, il dottor Lauro, sempre un funzionario. E poi c'erano altri primi dirigenti, tanto è vero che in quella circostanza eravamo parecchi, dato quello che era successo, altri funzionari che stavano lì Mondelli, credo, dottor Mondelli e altri funzionari che stavano lì. Adesso non posso ricordare chiaramente i nomi in quella giornata convulsa, però eravamo tanti, tanti funzionari. E il dottor Lapi era quello che ha avuto, diciamo, il primo. Ecco, dottor Lapi, stavamo tutti quanti assieme, eravamo molti funzionari, dirigenti e funzionari direttivi.
Mi scusi, volevo sapere, per quanto riguarda i contingenti che erano a sua disposizione, lei prima ci ha riferito di agenti della Polizia di
Sì,
Stato, di Carabinieri,
un gruppo.
volevo chiederle se durante le operazioni sono stati diretti da lei e
No.
questi contingenti, lei prima ci ha riferito di averne inviato una parte ad un
Sì,
altro
un gruppo di
funzionario di PS.
poliziotti sono stati mandati dal collega Gaggiano, che è
Sì,
sul
questo ce
quartier
l'ha,
Genova,
ecco.
e poi l'altro
Quindi
viene
non li ha più
mandato,
diretti lei,
sì, è
diciamo.
chiaro, io sono andato lì, io ero di retroguardia, ero di riserva, praticamente. Poi c'erano altri colleghi della mia stessa qualifica, però erano quelli che avevano avuto il primo contatto con i manifestanti e quindi loro dirigevano le operazioni. Io sotto il mio controllo, diciamo che ero di supporto con loro, ma non ho diretto le operazioni, ero di supporto, perché il primo contatto l'hanno avuto loro, io non sono stato all'avanguardia, diciamo, perché stavo, come detto prima, presso la Fiera del Mare. Io sono arrivato dopo,
Quindi
molto
lei non
tempo
ha, mi
dopo.
scusi, quindi lei si è limitato non ha diretto delle
No,
operazioni?
no, cioè io so soltanto che poi questi carabinieri che stavano lì, adesso non so se hanno quella giornata convulsa, mi hanno portato dei giovani presso la compagnia carabinieri di Genova Centro, credo.
Però il loro operato non l'ha
No,
guidato lei?
no, no, ripeto, noi ci occupavamo della parte ordine pubblico, parte giudiziaria. I giovani fermati, trattenuti, venivano chiaramente, non potevo farlo
Sì,
io che sono
mi
esterno.
riferivo soltanto alle operazioni di ordine
Sì,
pubblico.
no.
E un'ultima domanda,
Poi
volevo
c'era
sapere.
anche il vicario, che rappresenta che noi abbiamo una gerarchia anche a livello di. C'è il vicequestore vicario che sovrintende a tutte le operazioni. Cioè, per
Benissimo.
spiegare un po' la gerarchia, perché
No,
noi
fa.
siamo primi
Era
dirigenti,
questa la mia
il
precisazione.
vicequestore
La.
vicario è quello che praticamente ha il coordinamento di tutti i servizi di ordine pubblico. E c'era
Che
anche sul posto
nell'occasione era.
quando arrivò la notizia di questi scontri, allora tutti ci precipitammo lì.
Non ricorda nell'occasione chi fosse?
Il vicequestore vicario di Genova, sì, il dottor Calesini, che adesso non sta più qui.
Ho capito. Quindi lei non aveva neanche a disposizione, glielo chiedo, una radiotrasmittente? Quindi non aveva una sigla?
Cioè aveva una sigla, sì, però quando siamo arrivati lì i collegamenti non c'erano, cioè. Può benissimo comprendere che quando si arriva a una giornata di quelle, anche
No, no.
i collegamenti, non, i collegamenti sono stati, avevamo i collegamenti, ma quello che doveva avere i collegamenti è il sovrintendente ai servizi, il vicario, il quale ha rapporto diretto con la sala operativa della questura. Quindi
Ho capito.
noi siamo, ecco, come coordinamento, perché se ci mettiamo tutti quanti chiaramente a collegarci con la sala operativa della questura, allora.
Quindi
Quindi
non teneva lei
io ho.
contatti con la centrale operativa?
Esatto, io avevo la mia radio portatile, chiaramente, no? Come la mia sigla radio, come tutti i dirigenti e funzionari, però il
Ricorda quale
coordinamento,
fosse questa sigla? Non
non mi ricordo, gamma, non mi ricordo bene,
se lo
gamma,
ricordo.
gamma,
Benissimo.
va bene.
La ringrazio.
Volevo sapere se nella zona di Piazza Tommaseo e Corso Torino avete operato dei fermi.
Io ho detto prima che i carabinieri hanno operato alcuni fermi, hanno trattenuto alcune persone e sono state poi tutte, una parte veniva dirottata, in generale questa era la disposizione, una parte veniva dirottata presso la questura e un'altra parte presso la compagnia Genova Centro, di via Gobetti.
Si ricorda dove sono stati operati questi fermi?
In piazza, un punto preciso è quella di via Rimassa, tra via Corso Italia e via Rimassa. Io non sono di Genova, quindi non conosco molto bene la città.
Piazza Savonarola le dice niente?
No, piazza Savonarola no. Ricordo via Rimassa. Via Rimassa mi è rimasto impresso perché lì ci furono appunto, furono fermati alcuni giovani e portati presso la compagnia carabinieri di via Gobetti.
Va bene, grazie, non ho altre domande. Avvocato Rossi per la difesa d'avanzo, mi sono dimenticato di...
Aoyemma.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Sì. Maurizio Auriemma.
Sì, dottore, lei ha partecipato ad attività, a servizi di ordine pubblico durante le manifestazioni contro il vertice G8?
Sì.
In quale data?
Io ho fatto in tutte le giornate del vertice, quindi dal 19, 20 e 21 luglio.
Beh, il 19 sappiamo che non è stata giornata problematica, veniamo al 20 luglio.
Sì.
Vuole riferirci nel dettaglio a che ora è entrato in servizio e che tipo di attività ha svolto, in quali zone?
Certo, dunque il servizio, analogamente un po' a tutti i contingenti che erano presenti a Genova, anche agli altri colleghi, è iniziato alle 6 del mattino del 20 di luglio del 2001 e inizialmente ero posizionato nei pressi tra Viale Brigata della Liguria e dietro Piazza Paolo Danovi con un contingente del battaglione di Milano, se non ricordo male, dei carabinieri. Poi durante la giornata, metà mattinata, siamo spostati, cioè è arrivato l'ordine di spostarci da quella zona e mi sono posizionato in Santa Zita, sempre in Viale Brigata Liguria.
Scusi, ecco, se ci spiega le ragioni del perché si è spostato...
È arrivato l'ordine dalla sala operativa della Questura, perché io ero a disposizione in quella giornata dell'allora primo dirigente, dottor Lapi, attuale dirigente superiore, e quindi arrivò l'ordine di spostarci, per cui io da quella sede mi sono spostato con avevo un contingente sempre dell'Arma dei Carabinieri, nei pressi di Santa Zita e lì sono rimasto fin verso tarda mattinata, intorno alle 13. Da quella posizione mi sono poi nuovamente spostato verso la Questura perché i contingenti che erano a difesa della Questura erano stati inviati in altri posti della città in relazione alle varie segnalazioni che arrivavano. Intorno alle 15:20, 15:30, con un contingente di 50 carabinieri, dalla sala operativa mi viene dato l'ordine di portarmi verso Levante, perché era arrivata notizia che tra via Cavallotti e via Orsini c'erano dei danneggiamenti in corso ad opera di diverse centinaia di persone. Arrivato sul posto non c'era più nessuno, c'erano soltanto i segni di questo passaggio con i cassonetti dell'immondizia che erano stati versati per terra e dai passanti, delle persone che avevamo incrociato passando, eravamo stati informati, perché avevo chiesto più o meno dove potevano essersi diretti, e si erano diretti salendo da via Orsini. Allora a quel punto, per poter intervenire, segnalandolo avevo segnalato anche alla sala operativa, mi sono portato da via Sturla a via Caprera per poterli prendere, diciamo, dall'altra parte in corrispondenza della compagnia dei carabinieri di San Martino. Risalendo questa strada, a un certo punto, a metà più o meno in corrispondenza di dove è la sede della Val Bisagno, che ha degli uffici e ha anche un parcheggio, ci siamo imbattuti con questo gruppo di giovani, insomma erano tanti erano anche travisati.
Quanti più o meno?
Ma guardi, da ricordo e anche dalle indicazioni messa nella relazione di servizio sembrano alcune centinaia, vorrei sbagliare, 500-600 persone, che avanzavano verso il mio reparto, per cui ho dato l'ordine ai carabinieri che erano con me, che erano del battaglione di Napoli, di scendere dai mezzi, di assumere una posizione anche in termini di sicurezza, lasciando i mezzi dietro e con le squadre avanti, con gli scudi, con i caschi e tutto ciò che poteva consentire una protezione, perché all'improvso è incominciato un fitto lancio di oggetti e anche di bottiglie di vetro, alcune erano incendiarie, altre no. Ho dato l'ordine anche di esplodere dei candelotti lacrimogeni per disperdere questa folla, mentre avanzavamo anche in salita, tenuto conto che effettuare un intervento, tra virgolette una carica, anche se così per difesa, insomma, in salita diventa un po' complicato. Comunque abbiamo proceduto in questa operazione, e in quell'occasione ricordo di aver visto che c'era una macchina della Val Bisagno che aveva preso fuoco, presumibilmente, devo pensare, con il lancio di una bottiglia incendiaria. In questa opera questa azione siamo arrivati poi più o meno all'altezza della compagnia dei carabinieri di San Pier d'Arena.
Beh, no.
Di San Martino, chiedo scusa, mia pazienza. Di San Martino, e lì c'è stato un attimo di fronteggiamento tra il reparto che avevo alle mie dipendenze e questa moltitudine di persone, dopodiché hanno continuato ad avanzare e a quel punto abbiamo caricato. Nel frangente della carica gli uomini hanno proceduto anche a dei fermi di alcune persone che poi sono stati portati presso la compagnia dei carabinieri di San Martino, alcuni sono stati bloccati subito, altri invece poi sono stati bloccati dopo un'attività di inseguimento ad opera dei ragazzi delle squadre del plotone dei carabinieri. Per cui, posizionatoci poi davanti alla compagnia, tutte queste persone, questa multitudine di persone è ridiscesa verso Corso Europa e da lì, diciamo, si è dileguata, perché poi non l'abbiamo più intravisti. Al termine di questo intervento ho chiesto disposizione alla sala operativa della Questura, che mi ha, se non ricordo male, ordinato di andare presso via Fieschi. Prima sono andato in Questura, poi sono andato presso via Fieschi all'incrocio con Piazza Dante, perché anche lì c'era un tentativo di sfondamento alla zona rossa, perché iniziava proprio in quel posto. Mi sono arrivato con i carabinieri, mi hanno dato anche una mano di rinforzo alcune squadre del reparto mobile di Genova, che erano accorse a una mia richiesta di ulteriore ausilio di personale perché non erano sufficienti, e lì abbiamo fronteggiato quest'altro gruppo di persone, anche queste erano in circa 300-400 persone, non vorrei dire numeri a caso, ma i numeri erano quelli in quelle giornate, che dopo una nostra azione di dispersione si sono allontanati verso Piazza Carignano, dopodiché poi sono scomparsi alla vista e saranno discesi, non lo so, molto probabilmente da Corso Sarti. Al termine di struttura di intervento siamo stati anche nei pressi della prefettura, ma lì non ci sono stati particolari interventi ad opera del mio reparto. Sono ritornato in Questura perché nel frattempo stava transitando il corteo da Corso Saffi, che avrebbe dovuto transitare davanti alla Questura. Da parte della sala operativa, al fine di poter così difendere questo edificio e anche la struttura, quelli che ci lavoravano, mi venne ordinato di posizionarmi proprio in corrispondenza dell'ingresso secondario della Questura. Io poi, quando è arrivato il corteo, mi sono avvicinato verso i responsabili promotori di questo corteo per chiedere se avevano intenzione di passare davanti alla Questura o di fare un altro percorso. Nell'occasione c'erano
ho visto c'erano anche dei parlamentari, c'era Nichi Vendola, c'era l'attuale europarlamentare Agnoletto, che poi mi hanno detto che non sarebbero passati davanti a questo, sarebbero discesi a una stradina che è a 50 metri dall'edificio, quindi non sarebbe stato interessato dal percorso questo sito. Per cui me ne sono rientrato, tutto sono andato da solo, senza avere la forza al seguito, senza avere anche gli strumenti che avevo in dotazione, cioè sia il casco e lo sfollagente. Ritornato indietro, la questura mi ha rimandato poi in un'altra zona della città che era stata segnalato che c'era necessità di un intervento nostro, e in questa occasione non avevo più l'arma dei carabinieri, avevo il reparto mobile di Genova. E nei pressi di via Caffa e piazza Limonda. Lì sono arrivato con il contingente, però il mio intervento non è stato, perché erano già intervenuti altri colleghi con altri reparti, per cui mi sono soltanto posizionato a difesa di un reparto che stava già operando in piazza Limonda. Poi al termine, insomma, con i tempi compatibili con la giornata che c'era stata, siamo ritornati nei pressi della questura in via Fiume, non ricordo bene, poi abbiamo avuto la messa in libertà e sono rientrato poi in caserma. Questo per quanto riguarda la giornata del 20.
Giorno 21?
Il giorno 21 analogamente i servizi sono iniziati molto presto e così, tralasciando la parte della mattinata che ero a disposizione del dottor Lapi nella zona Levante con un contingente di 140 uomini del reparto mobile di Genova, ci siamo poi attestati nei pressi dello Champagnano, vorrei dire male, ma comunque delle piscine che sono lì a Sturla, e in attesa perché dovevamo fare un servizio a monte del corteo che poi doveva arrivare alla fine di Corso Sardegna. Siamo stati là quasi tutta la mattinata e non abbiamo avuto, al di là di particolari momenti di tensione, perché la giornata dopo quella di venerdì si preannunciava anche quella particolarmente tesa, ma non ci sono state occasioni di scontri o altri tipi di interventi. Nel primo pomeriggio siamo stati poi spostati in piazza Martinez, se non vorrei sbagliare, con il contingente, in attesa che passasse il corteo. Poi ci hanno spostato alla sala operativa, è arrivato l'ordine di andare a dare una mano facendo tutto il giro della città, perché la città era bloccata, perché abbiamo messo l'autostrada per ritornare in viale, in piazza Verdi, diciamo, dalla stazione. E lì poi ero con il dottor Lapi, con il reparto di Genova, da Corso Buenos Aires siamo andati in Corso Torino, dove abbiamo fronteggiato diverse centinaia di persone che lanciavano pietre, cassonetti, altri tipi di materiale nei confronti dei reparti schierati. E lì c'è stato un massiccio uso di candelotti lacrimogeni nei confronti dei manifestanti. E poi dovevamo riconquistare il ponte della ferrovia, il sottopassaggio che porta poi a Piazza Raggi. E lì devo dire siamo stati un po' di tempo perché poi sono intervenuti i vigili del fuoco, perché c'erano anche i cassonetti che bruciavano, arrivavano segnalazioni che c'erano tra le stazioni di servizio che erano state incendiate, danneggiato l'ufficio postale subito dopo questa galleria, e anche, se non ricordo male, c'è lì la sede del Corriere Mercantile. Dopo alcuni tentativi di sfondare questa strada, di liberarla, poi comunicato d'intesa con il dottor Filippo Lapi, io ho preso un contingente di un reparto che era lì con un idrante, risalendo da Corso Castaldi, siamo passati dal ponte di Terralba e siamo ritornati poi verso Piazza Raggi, nel mentre il dottor Lapi con gli uomini che aveva a disposizione, diciamo, puliva la zona sotto il ponte della ferrovia. E poi da lì siamo arrivati fino all'incrocio tra Corso Sardegna e Corso De Stefanis, allontanando i manifestanti che comunque in questa opera di arretramento continuavano a lanciare quello che avevano nei confronti del nostro reparto. In quell'occasione abbiamo fatto uso sia dell'idrante che dei lacrimogeni. Arrivati poi a questo incrocio, dalla sala operativa ci è arrivato l'ordine di attestarci lì e ritornare verso Piazza Raggi, dopodiché siamo andati poi nei pressi di via Fiume alla stazione a aspettare ulteriori disposizioni che poi hanno consentito il rientro delle parti in caserma intorno alle 21 di sera, non vorrei sbagliare orari, ma più o meno dovrebbero essere questi.
Grazie.
Nessuna domanda per quanto riguarda me, poi.
No, altro, basta.
Grazie, buongiorno.
Piccolotti Maurizio.
Sì, dottore, vuole riferirci a quali servizi di ordine pubblico ha partecipato durante le giornate contro le manifestazioni del vertice G8 avvenuto a Genova nel 2001?
Benissimo, allora il giorno 19 ero responsabile,
sì,
di settore.
Siccome il giorno 19 non ci sono stati incidenti, di fatto passiamo direttamente agli altri giorni.
Bene, il giorno 20 ero responsabile di un'area, praticamente nella, diciamo, piazza antistante la stazione Prignole, con il compito di garantire la tutela, lo sbarramento all'inizio di via 20 settembre.
Ecco, vuole riferirci a che ora ha preso servizio, chi erano gli uomini a sua disposizione e come vi siete poi mossi?
Benissimo, posso leggere la relazione?
Cioè, ecco, leggerla magari no, però sicuramente prendere spunto,
sì,
per memoria, certamente, certamente, sono a sua firma, può farlo.
Ecco, per noi l'inizio servizio è stato alle 6 di mattina, nella piazza, diciamo, antistante la stazione, Piazza Verdi, con una prima collocazione all'angolo fra Viale Cadorna e Viale Caviglia. In quella circostanza avevo il comando disponevo come supporto di circa 100 elementi, in parte del reparto mobile di Cagliari, 50 uomini, 30 di quello di Catania e 20 di Bologna. Unitamente a me erano tre funzionari che collaboravano, dottor Militello, dottor Rienzo e dottor Favuzzi. Ma a metà mattinata circa fui convocato in questura e mi fu assegnato un appunto obiettivo leggermente diverso, quindi lo spostamento all'inizio di via 20 settembre, dove c'era uno sbarramento di cui avrei dovuto garantire l'integrità dall'esterno. Quindi nella circostanza fui anche rinforzato con un VTC, sarebbero, diciamo, quelle chiamate blindo, le auto blindo, e un autoidrante.
Quindi di fatto presidiava un ingresso alla zona rossa.
Esattamente, esattamente. All'inizio di via 20 settembre c'era uno sbarramento che era garantito dall'interno, dai servizi interni alla zona rossa, e io dovevo garantire invece dall'esterno che non fossero attuate azioni di sfondamento alto. Verso le 12 circa fui chiamato dal dottor Calesini, il vicario, poiché uno spezzone di un corteo per vie laterali era arrivato di fatto su una degli sbarramenti esterni della zona rossa, precisamente in via Cesarea. Quindi con un gruppo di una quarantina di uomini mi sono spostato sulle vie laterali, sino ad avvicinarmi a questo gruppo di manifestanti che stava, questo gruppo di facinorosi, che stava premendo sullo sbarramento fisso e stava proprio premendo fisicamente, cercando di abbatterlo, di scalarlo, eccetera. Appena arrivati, siamo stati accolti da un lancio di oggetti, di bastoni, pietre ed altro, per cui di fatto abbiamo dovuto garantirci subito uno spazio di azione con una breve carica. Breve carica che ci ha garantito una decina di metri di spazio, quindi l'assenza di contatto fisico, ma non ha interrotto questa azione di aggressiva nei nostri confronti.
Senta, più o meno per quello che ha potuto constatare, quanti erano? Cioè, nel senso, erano pochi, erano molti, e come erano? Cioè...
Orientativamente direi circa un migliaio di persone, nel senso che nella via, lì in via Cesarea, si vedeva la massa di persone per la profondità di parecchie decine di metri, forse un centinaio di metri circa.
Questi soggetti come erano, a viso scoperto?
In parte avevano fazzoletto, qualche cosa sul volto, in parte anche normali sostanzialmente. Avevano diverse bandiere, insomma, drappi, eccetera, e pezzi di legno e alcune aste di bandiera, direi, altri proprio pezzi di legno. Semplicemente, cioè tavole rotte, qualche cosa di cantiere o altro. E quindi per spingerli indietro abbiamo cominciato un'azione progressiva di allontanamento dalla barriera, che si è svolta per un certo tratto senza ulteriori incidenti, e poi all'incrocio con via Ippolito d'Aste, se non ricordo male, erano presenti alcuni cassonetti della spazzatura, della Nettezza Urbana, e alcuni gruppi di persone li hanno presi per usarli come ariete. Quando hanno cominciato la rincorsa per gettarli contro di noi, noi ci siamo lanciati in avanti un'altra volta e quindi siamo venuti a contatto per una seconda volta in modo brevissimo, dopodiché tutto il gruppo ha invertito la direzione e quindi è ritornato indietro, raggiungendo direi la zona della foce, eccetera, che noi abbiamo seguito a distanza via via sempre maggiore fin quando si sono sganciati.
Venendo al giorno 21.
Dunque, giorno 21, io avevo un incarico di garantire uno sbarramento su Viale Marconi. Su Viale Marconi avevo inizialmente un contingente di 100 uomini del reparto di Firenze, che poi fu rinforzato con altri 50 del reparto di Genova, e quindi ancora un altro contingente di 50, anche questo del reparto di Firenze. Con me collaboravano i dottori Guaglione, Caprio, Azzolini e Spinello. Da premettere che io ero responsabile di quel settore, ma poi di fatto ci siamo trovati a gestire in due, poiché il dottor Gaggiano, della Questura di Genova, che avrebbe dovuto dirigere i servizi relativi al corteo, per mutare delle direttive di carattere operativo, è venuto ad operare insieme a me in quel settore, quindi per buona parte del pomeriggio è stata, potremmo dire, una gestione a due. Io ero responsabile del settore e il collega sostanzialmente ha seguito l'evolversi della manifestazione da quel punto, per cui la gestione è stata da parte di entrambi di concerto. Io dovevo garantire inizialmente questo sbarramento su Viale Marconi per evitare che una rottura in quel settore portasse a un ingresso verso la zona rossa o verso la zona di Piazzale Kennedy e quindi verso la cittadella della polizia, delle forze dell'ordine. Questo quindi era previsto uno sbarramento a una certa altezza di Viale Marconi, però fu in seguito ricollocato un centinaio di metri più indietro per evitare di avere il fianco esposto, poiché sulla destra c'era la zona di accoglienza, la cittadella, diciamo, su Piazzale Kennedy, e era una zona attraverso cui poteva, in situazioni di ordine pubblico turbato, avrebbero potuto svilupparsi delle azioni che ci avrebbero messo in difficoltà. Quindi fu deciso di collocare questo sbarramento, questo fronte, diciamo, all'altezza, cioè su Viale Marconi, all'altezza di Via Mascherpa. Sostanzialmente il primo sbarramento era già stato collocato nella metà della mattinata, verso le 11:30, e questo arretramento avvenne orientativamente verso le ore 13. Non appena ricollocati gli uomini e i mezzi, di fatto si verificò una cosa un poco improvvisa, cioè prima la zona era tutta piena di manifestanti, ma appena noi arrivammo a riformare il fronte, l'atteggiamento cambiò in modo estremamente rapido, per cui già alle 13:15 noi siamo stati costretti, da quel momento poi per diverse ore, a contrastare gruppi fortemente aggressivi con l'uso di lacrimogeni.
Quando dice fortemente aggressivi, in che senso aggredivano appunto?
Aggredivano con un lancio ininterrotto di bottiglie, di materiale pietroso, direi, di provenienza dal selciato delle strade, che vedevamo scavare con sbarre di ferro ed altri oggetti, quindi pietre, bottiglie, qualche petardo, una bomba carta, qualche molotov, ma soprattutto in modo ininterrotto per ore ed ore, tant'è che alle 13:15 appunto abbiamo cominciato a contrastare questo atteggiamento con l'uso del lacrimogene. Questo comportò per tutti noi l'impiego delle maschere antigas, poiché il vento sfavorevole sostanzialmente comportava che il ritorno era verso di noi, ma d'altra parte non avevamo altre possibilità, perché il consentire di raggiungere posizioni più vicine a noi ci avrebbe causato un numero di feriti evidentemente elevato, perché i reparti, quando sono in contingenti diciamo di un certo spessore, qualcuno viene ferito, se viene lanciato qualcosa qualcuno colpisce, e quindi ci avrebbe determinato questo problema. Tant'è che per limitare ancora le possibilità che rimanesse ferito personale, schierammo in prima linea, diciamo, fu creato un fronte di protezione utilizzando due veicoli, due VTC, due blindo, e un altro veicolo, anche questo protetto. Questa situazione, cioè di lancio ininterrotto, che veniva attuato attraverso delle puntate offensive che partivano da una massa consistente di alcune migliaia di facinorosi che erano contrapposti a noi e che percorrevano di slancio una distanza dell'ordine dei 30-50 metri, sino a raggiungere a distanza tale da poter lanciare verso di noi sassi, bottiglie ed altri corpi contundenti, compreso pezzi metallici, eccetera. Dico, ecco, una situazione che si è protratta per alcune ore. Verso le 16:30, 17.
Ecco, scusi, questi manifestanti aggressivi si connotavano per una qualche provenienza, per quello che avete potuto constatare, per quello che ha potuto constatare?
Beh, diciamo che in quello che indossavano predominava il nero e qualche cosa di rosso, c'erano delle bandiere, dei drappi sia neri e altri di colore rosso, quindi come si può dire, qualche cosa appunto presente talvolta in manifestazioni di carattere anarchico, potremmo dire, e quelli che sono stati definiti black bloc, cioè individui vestiti completamente di nero.
Stava dicendo che si è protratta questa situazione verso le ore 16:30.
Sì, poi dopo, cioè per questo, tutto questo periodo sostanzialmente siamo stati prevalentemente noi l'oggetto dell'attività aggressiva. Poi hanno cominciato ad incendiare veicoli, motorini, macchine, quindi automobili, altri oggetti che provenivano forse dalle razzie negli edifici vicini e buttati, accatastati in mezzo alla strada, dove era stata formata una barricata con delle transenne e materiale incendiato, quindi si era creata una cortina di fuoco e di fumo che impediva addirittura di vedere oltre. Successivamente sono state incendiate anche delle autovetture, dei motorini in prossimità di edifici, per cui le fiamme da sotto raggiungevano il primo e secondo piano, e a quel punto si è reso necessario intervenire per scompaginare il gruppo e allontanarlo da quella zona. Quindi c'è stato un movimento direi di carica, ma che sostanzialmente ha portato a una disarticolazione di questa barricata che era stata formata, e questa ad opera dei veicoli corazzati che proprio di slancio hanno aperto la strada, su cui poi siamo passati con il personale, guadagnando in questo modo circa, in una progressione continua, un centinaio di metri, 100-150 metri, attestandoci più avanti dove Corso Marconi, non so se ha sempre lo stesso nome, dove inizia la curva e che è sovrastato da quella stradina che porta nella zona superiore, credo sia di Alvaro. Anche in questa situazione ci siamo fermati, ma di fatto non era cambiato nulla, poiché l'atteggiamento era sempre quello, una posizione di fatto indifendibile, poiché ci bersagliavano di corpi contundenti ed altro, sia dall'alto, appunto da questa strada che sostanzialmente era sopraelevata rispetto a noi, sia dalla fronte, sia dal fronte, per cui dopo una sosta abbastanza breve di un quarto d'ora, 20 minuti forse, si è reso necessario nuovamente un intervento tendente a disperdere questo gruppo, quindi un secondo diciamo balzo in avanti, mentre il primo non aveva portato a un contatto con i dimostranti, con questo gruppo di facinorosi. Il secondo balzo di fatto poi ha determinato un contatto, credo all'altezza di Punta Vagnoli, c'erano degli stabilimenti balneari sulla destra, e contatto durato pochi minuti, 2-3 minuti, ecco, una cosa del genere, indubbiamente intensi, ma comunque estremamente limitato come tempo, e a quel punto l'intera massa, l'intero gruppo di facinorosi che erano i più vicini, ma poi anche quello che vedevamo in lontananza, ha invertito proprio la direzione e quindi si sono allontanati. Ecco, lì è terminato il nostro contatto fisico, si sono allontanati non lasciando completamente la zona, ma fermandosi a centinaio di metri, forse qualche cosa in più, e successivamente ci è arrivato, dopo che avevamo ripreso fiato, era passata anche una mezz'oretta circa, ci è arrivata la direttiva di tornare alla posizione di partenza, cosa che abbiamo fatto impiegando direi circa un'ora, poiché nell'insieme il contingente, che era stato anche rinforzato con un gruppo di elementi della Guardia di Finanza, il contingente era un contingente dell'ordine intorno ai 400 persone, quindi con la logistica che caratterizza, alle spalle del contingente stesso c'erano 50-60 mezzi, e quindi anche un movimento di arretramento comporta delle problematiche organizzative, per cui rende necessario un tempo abbastanza lungo. Ecco, sostanzialmente siamo ritornati sulle posizioni di partenza orientativamente intorno alle 19, e nel corso della serata abbiamo poi attuato una scorta, uno spezzone di corteo più tardi verso le 20 circa, quando ormai era la fase di deflusso, e quindi abbiamo scortato un corteo sino alla stazione, dove sono saliti sul treno per rientrare alle zone. Ecco, questo un pochino in sintesi.
Ecco, all'esito di questa giornata avete constatato dei danni proprio a carico di funzionari dell'amministrazione, qualcosa in particolare?
Dunque, per quanto riguarda il contingente nostro specificamente, al termine della giornata sono stato notiziato che una delle nostre autovetture, un'autovettura con colori di serie, era andata distrutta, e mi ha spiegato il funzionario che l'aveva in affidamento che in occasione del primo arretramento questa autovettura non si era avviata e quindi era rimasta parcheggiata fra le altre autovetture. Evidentemente in qualche modo era stata individuata, forse per l'antenna o per qualche altro particolare, e quindi questa autovettura era stata data alle fiamme, ed anzi da fotografie viste successivamente sui giornali eccetera sembra che sia quella diciamo pubblicata anche con ampio spazio, su cui si vede un elemento vestito di nero che troneggia quasi, ecco, una Fiat Brava, se non ricordo male, di un colore chiaro. Queste come cose principali. Nella zona danni ce ne sono stati di estremamente rilevanti e numerosi negozi, qualche cosa di agenzie assicurative, banche eccetera, proprio lì su.
E in zona vennero rinvenute armi, Molotov, venne sequestrato Cucchè.
Dunque, al termine diciamo del secondo balzo in avanti, quindi dopo il contatto con i dimostranti, lì su Corso Italia all'altezza di viale, non so se viale delle Medaglie d'Oro di lunga navigazione o qualcosa di similare, un funzionario che collaborava con me rinvenne un paio di bottiglie Molotov, realizzate con bottiglie da vino, diciamo, con, piene di liquido infiammabile e contenute in una bustina di nylon. Sul terreno, sull'asfalto c'era di tutto, indubbiamente da sassi, ecco, pezzi di legno eccetera, cose che chiaramente non sono state in alcun modo requisite o sequestrate.
Riteniamo di dover far vedere del materiale video al teste.
Ci può riferire se vedendo queste immagini riconosce i luoghi, riconosce il suo contingente, riconosce le situazioni che lei ha descritto nelle sue testimonianze, o se riconosce se stesso, o se non riconosce niente di tutto questo? Il reperto 164-91 dal minuto 6:45. Se possiamo andare un po' più avanti. Riconosce questi luoghi?
Sì, qui siamo sul lungomare, evidentemente la zona è quella interessata dagli incidenti di quel pomeriggio.
Ecco,
ecco, giù in fondo si vede il fronte dello schieramento sostanzialmente.
Torniamo leggermente
in fondo, dicevo, si vede il fronte dello schieramento, evidentemente questa è una ripresa che è stata fatta diciamo da qualcuno che era mescolato fra i dimostranti, fra i gruppi che erano di fronte a noi.
Ecco, minuto 11:04. Quelli erano i mezzi che voi avevate a disposizione.
Ecco, sì, infatti si vedono.
Può tornare leggermente indietro.
Si vedono davanti al contingente i veicoli blindati, le cosiddette blindo, sono VTC. Ecco, e servivano ad evitare che il personale fosse direttamente colpito da corpi contundenti che venivano lanciati. Infatti il personale era una decina di metri dietro a questi mezzi, dovrebbero essere tre mezzi, ora non si vede la veduta d'insieme, comunque due mezzi di questo tipo e un mezzo di tipo leggermente diverso.
Ecco, questo è il suo reparto?
Beh, difficile distinguerlo, ma mi sembrerebbe questo.
Andiamo avanti.
Anche se l'inquadratura, allora vediamo un attimo. Sì, 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 è questo, perché quella che si vede in fondo è l'inizio della sopraelevata, sostanzialmente. Mi sembra la rampa, insomma non so il nome, comunque sì, è questo, dietro, sul lato sinistro in fondo c'è la Fiera del Mare.
L'attività delle persone che lei vedeva di fronte a lei in quei frangenti è quella che vede in questi filmati?
Sostanzialmente queste erano gruppi che stazionavano e poi facevano queste puntate offensive non appena si erano muniti di materiale estratto da marciapiedi, dalle aiole, eccetera, come si era visto prima, frantumare proprio delle pietre di una certa dimensione in pezzi più piccoli che fossero lanciabili, più facilmente lanciabili. E d'altra parte si vede anche la posizione sfavorevole in cui operavamo noi, cioè con il fumo dei lacrimogeni che veniva spostato dal vento e che quindi rispetto ai dimostranti non dispiegava il suo effetto e quindi gli consentiva di ripetere nuovamente l'azione semplicemente spostandosi 10 metri in avanti o indietro. Ecco, qui si vede come si munivano, insomma come venivano realizzate delle pietre più facilmente lanciabili. Purtroppo si vede che con i lacrimogeni non riuscivamo ad arrivare all'interno del gruppo e quindi a disperderli in modo definitivo.
Ecco, minuto 17:24. Questa è la vostra autovettura?
E questa penso che sì, dovrebbe essere questa, almeno il tipo è lo stesso e se non erro anche a colore chiaro. Dovrebbe essere quella, ecco, questa. Era quasi al centro della carreggiata. Questa nuvola di fumo, fra l'altro, a noi impediva anche la visuale, diciamo, di ciò che accadeva alle spalle, quindi sostanzialmente si presumeva la possibilità di un tentativo di sfondamento, considerando l'atteggiamento anche aggressivo che era stato dimostrato. Per cui per un certo periodo c'è stato un atteggiamento, come si può dire, tendente a contenere al massimo. Quando poi questi incendi sono arrivati anche a creare dei rischi presso le abitazioni vicine e si è deciso di passare a un intervento proprio che potesse scompaginare il gruppo e quindi interrompere l'azione in atto.
Andiamo un po' più avanti. Va bene, basta.
Adesso una domanda, Lei prima ci ha riferito di non aver visto la vettura, che è la circostanza relativa all'autovettura. Volevo chiederle, lei prima ci ha riferito di, che questa circostanza è stata riferita da altri.
Funzionario che aveva questa macchina assegnata.
Ecco, come fa in questo momento a dire con certezza che si tratta della stessa?
Ma non l'ha detto con certezza.
No, no. Se è certo che, scusi, ha ragione, è certo che si tratti della stessa vettura?
Beh, prima, se non ricordo male, mi sono espresso in termini di analogia come tipo di vettura e colore chiaro, ecco, questo ribadisco questo, tipo e
quindi,
colore di vettura. Poi
la tipologia è analoga a quella che
certamente
è stata riferita. La ringrazio.
Scusate, però mi intrometto a questo punto io. Ha bruciato altre macchine di fronte a lei?
Di questo tipo mi sembra di no. È vero anche che non ho fatto poi una ricognizione assoluta, anche se sono passata a vedere lì la zona. Mi sembra ci fossero delle vetture più piccole, di Brave, autovetture tipo Brava. Io ho visto soltanto una, non posso giurare che non ce ne siano altre, ma ho visto solo una bruciata. In quella zona, chiaramente.
Avvocato Rossi per la difesa d'Avanzo. Volevo chiederle, quanto è durato il periodo in cui voi siete rimasti fermi prima di avanzare verso Corso Marconi, verso Corso Italia, verso Punta Mendi?
Almeno un paio d'ore.
E durante queste due ore siete entrati in contatto con il gruppo di manifestanti che vi stavano di fronte?
Contatto fisico, nel senso proprio il contatto tendente a scompaginare, in cui si usa la gente, comunque c'è l'uso della forza? No. Queste due ore. No.
Più o meno qual è stata la distanza media a cui rimanevate da questo gruppo?
La distanza rispetto al gruppo era dell'ordine della ottantina di metri, direi 80-100 metri circa. Come ho detto prima, da questo gruppo, cioè dal gruppo, ma era un gruppo di diverse migliaia di persone, si spostavano dei gruppetti offensivi di 5, 10, 20 persone, quindi delle puntate offensive che guadagnavano questa distanza e, arrivati a 20-30 metri da noi, lanciavano quello di cui al momento erano muniti.
E poi tornavano immediatamente indietro.
Perché i nostri lacrimogeni raggiungevano questa distanza intermedia, per cui quelli che venivano verso di noi venivano a trovarsi oltre i lacrimogeni, e i lacrimogeni cadevano fra la punta, diciamo, e la massa, per cui dovevano riattraversare i lacrimogeni, ma era soltanto un breve tragitto, direi.
E quando avete deciso di avanzare, quindi di abbandonare questa postazione dove siete rimasti fermi per due ore, per che motivo lo avete fatto?
Abbiamo detto perché di fatto c'erano già tutti questi mezzi incendiati, alcuni di questi erano così prossimi agli edifici che le fiamme rischiavano addirittura di trasmettersi agli edifici. Fra l'altro,
mezzi incendiati si riferisce ad autovetture?
Autovetture, ma non si capiva nemmeno bene, perché la cortina di fumo che saliva e le fiamme che c'erano non consentiva nemmeno una buona visione proprio della causa stessa delle fiamme.
Però lei ha detto che ha visto bruciare solo un'autovettura in quel punto, mi sembra.
No, no, non soltanto un'autovettura, lì sono bruciate diverse autovetture. Ho detto solo una Fiat Brava, ma lì sono bruciate 5, 6, forse 7 autovetture, oltre a ciclomotori, motorini, qualche cosa del genere, sedie, pacottiglia varia buttate a mezzo alla strada, tra l'altro si vedeva anche un po' nel filmato.
E quando siete avanzati avete incontrato resistenza da parte di quelli che erano quel gruppo che aveva?
Il primo balzo in avanti fino a dove? Il primo balzo in avanti è quello che ci ha portato circa 150 metri oltre la posizione che avevamo inizialmente.
Fino a dove iniziava la salita, diciamo.
Sì. Però, ecco, dico, non una resistenza fisica nel senso attuata con le mani, ma il continuo lancio di oggetti nei nostri confronti, questo sì, di oggetti ed altro, compreso qualche cosa.
E il vostro avanzamento ha disperso questo gruppo di persone?
No, nella prima fase soltanto un arretramento, direi senza nessun allontanamento.
E cioè dove sono arretrate queste persone che sono state per 2 ore davanti a voi?
Semplicemente tornate indietro nella via. È stato un arretramento semplicemente. Noi abbiamo guadagnato uno spazio, ma non abbiamo avuto la percezione di allontanamento proprio. Ecco, il gruppo tale era e tale è rimasto, sostanzialmente, almeno per quanto apprezzabile visivamente, 100 metri, 150 metri più avanti. Poi di fatto in una folla diventa difficile capire se qualche soggetto si allontana e ed altri lo sostituiscono, chiaramente. Diciamo che come massa e come atteggiamento nulla è cambiato.
Come massa e come atteggiamento, lei dice, tra il gruppo che era in Corso Marconi mentre voi eravate sulla posizione...
Corso Marconi...
E Corso Marconi che poi diventa Corso Italia, secondo momento l'atteggiamento dei manifestanti era identico.
Era identico.
Ma mentre, quando lei è arrivato all'inizio di Corso Italia, quindi all'incrocio tra Corso Italia e via Casaregis, lei ha detto che continuavano, mentre prima si sono visti alcuni danneggiamenti, l'auto bruciata della polizia, alcune altre vetture, le sedie, eccetera, quando lei è arrivato all'inizio, a questo incrocio con via Casaregis e Corso Italia, erano in atto dei danneggiamenti, lei ha visto dei danneggiamenti? O perché poco fa ha detto...
Quel momento lì praticamente era un luogo in cui sostanzialmente c'erano soltanto mura.
Non c'era nulla da danneggiare.
No.
Quel punto lì
era un'aggressione nei nostri confronti.
E quindi siete intervenuti solo perché c'era questa aggressione nei vostri confronti?
Per scompaginare ormai il gruppo che di fatto non...
Per scompaginare il gruppo. Ho capito.
Insomma, sciogliere il gruppo.
Per sciogliere il gruppo. Ecco, una domanda. Lei... c'erano degli elicotteri, aveva informazioni su che gruppo stava arrivando da quel punto, oppure lei ha visto soltanto le prime teste e poi non, ignorava cosa ci fosse dietro?
No, vabbè, è indubbio che c'era tutta la comunicazioni, dei flussi eccetera, ma il gruppo che si contrapponeva a noi era un gruppo che visivamente era apprezzabile in qualche migliaio di persone, 3.000, 4.000, 5.000.
Ma un gruppo distinto dal resto del corteo che stava arrivando dietro?
Questo per noi è difficile dire.
È difficile sapere.
Di fronte sostanzialmente, come si può dire, quando c'è una folla in una situazione di quel tipo, fra l'altro con lacrimogeni, fuoco eccetera, la visibilità può raggiungere centinaio di metri, 200 metri.
Ma qualcuno le aveva detto, sa che quello era il giorno del grande corteo internazionale a cui arrivavano persone da tutta Europa e si è stimata una presenza di circa 300.000 persone. Qualcuno le ha riferito che queste 300.000 persone fossero sfilate tutte? Lei aveva idea di che punto fosse il corteo in quel momento?
Ma in quel momento noi sapevamo che il corteo stava sfilando, stava facendo il suo percorso, che era un corteo di notevole portata, fra l'altro considerando anche che il funzionario che avrebbe dovuto dirigere il servizio relativo al corteo era direttamente sul posto insieme a me.
Chi era questo funzionario?
Dottor Caggiani. Di fatto il corteo aveva il suo corso e noi avevamo questo gruppo di fronte a noi sin dal momento in cui il corteo ancora era nella zona di Sturla, insomma, dove si stava formando.
Quindi voi avevate un gruppo davanti, poi è arrivato il corteo che ha iniziato a defluire da prima in via, se mi corregga se sbaglio, in via Rimassa e poi mi sembra che sia... ha iniziato a defluire in via Casaregis.
Sicuramente è avvenuto, ma non era nella nostra percezione, cioè chi stava davanti a noi non era il corteo, era un gruppo di facinorosi.
Quindi lei nel momento in cui si è trovato a svolgere questa carica nella parte in salita di Corso Italia, ignorava quanta parte del corteo fosse passata o meno? Se era passato il 50%, 30%, 40%?
No, anche perché in quel momento le comunicazioni radio non erano forse al top, perché con l'insieme dei reparti.
Ma se lo ha chiesto quanta gente dovesse, di quel corteo dovesse ancora passare di lì? Se si ricorda di essersi posto questa domanda?
No, ma noi non riuscivamo a vedere il transito di corteo dalla posizione. Noi avevamo soltanto questa massa, diciamo, di fronte che era statica, ma relativamente.
Però sa che questa massa si trovava sul percorso del corteo internazionale. Autorizzato.
Noi eravamo molto più.
Però quello era il percorso, non doveva passare da un'altra parte il corteo internazionale.
Dove di fatto si dovesse portare il corteo, questo era stato a suo tempo definito, ma questo nell'ambito di un corteo perfettamente organizzato, quindi guidato con apertura eccetera. Per il resto, come si stesse svolgendo, se quindi.
Te l'ho chiesto se quello era il percorso.
Non erano informazioni di cui disponevamo.
Cioè voi non sapevate quel giorno qual era il percorso, certo, che doveva seguire il corteo internazionale?
Certo, il percorso, certamente.
Però, e doveva passare di lì il corteo oppure doveva passare da un'altra parte?
Il corteo doveva passare in una zona un poco oltre a quella dove eravamo noi, e quelli che avevamo di fronte noi era un gruppo che non era parte del corteo, tant'è che gli scontri sono iniziati alle ore 13.
Perché il corteo defluiva dietro questo gruppo.
È un'ora che andiamo avanti, sta dicendo che non sa il l'avvocato.
No, sta dando delle risposte. Sta dando
delle risposte a quello.
Cercherò di lasciare più spazio al test. Non ho fatto esaurito, sempre che mi sia consentito di andare avanti. Io le stavo cercando di capire. Cioè, nel momento in cui lei è arrivato all'incrocio tra Corso Marconi, Corso Italia e via Casareggis, il pezzo che lei vedeva davanti, che portava a Punta Bagna, era Corso Italia. Lei sa che se su quel pezzo di Corso Italia doveva scorrere il corteo oppure se avesse dovuto scorrere dall'altra parte?
Lì doveva scorrere il corteo, ma in quel momento noi non avevamo un corteo, noi avevamo un'aggressione nei confronti prima di, come si può dire, non solo delle forze dell'ordine, nel senso di un dispositivo delle forze dell'ordine, ma addirittura delle strutture urbane, delle edifici, mezzi, eccetera. Successivamente proseguito poi nei nostri confronti. Questa era la situazione che considerato un normale corteo, non poteva essere considerata nemmeno una propagine del corteo, considerando anche che come ho già accennato, e sugli orari di inizio, diciamo, di questa azione offensiva, diciamo, è ricordato con precisione, perché è proprio un momento un po' particolare. Abbiamo dovuto cominciare a mettere le maschere antigas alle 13.15, dopo appena 15 minuti che ci eravamo schierati. Noi ci siamo schierati alle 13, alle 13.15 già eravamo sotto un fuoco di fila, di bottiglie, sassi.
No, ma io sto parlando della fase successiva.
Dicevo, ecco, quindi è iniziata allora, quello non era corteo, il gruppo che si è contrapposto a noi, organizzatamente o meno, era un gruppo che proprio voleva attuare un'azione di questo tipo.
Ecco, lei, nella vostra avanzata, avete, diciamo, siete intervenuti con lacrimogeni e cariche anche nelle vie laterali, si ricorda?
Per quanto riguarda il contingente con cui ho operato io, insieme al dottor Gaggiano, no. Altri contingenti non posso.
Avete lanciato dei lacrimogeni in via Casareggis?
Noi sostanzialmente la nostra azione si è sviluppata, diciamo, su Corso Marconi e poi la prosecuzione, ecco,
Corso Italia.
Sul lungomare, sì.
Ha idea, ha notizia se in via Piave ci fossero posizionati degli altri contingenti di.
Ora via Piave non ho ben presente qual è.
Via Piave è una. Dopo la salita, Corso Italia curva leggermente e c'è una via alberata che.
Lì, poco dopo che ci eravamo fermati noi, lì è giunto un contingente spostato da non so dove, lì è giunto un altro contingente.
Quindi mentre voi eravate alla base di Corso Italia, contemporaneamente c'era un contingente posizionato in via Piave?
Ma credo che fosse stato mandato perché c'erano gli incidenti in corso.
Quindi lei ha notizia di questo?
Nel momento in cui è arrivato lì ormai non c'erano più, perché eravamo venuti prima a contatto noi, a quel punto erano cessate anche le violenze, realmente il gruppo si era scompaginato.
Questo dopo che siete arrivati a Punta Bagna?
Sì.
Ho capito. E più o meno si ricorda quanti lacrimogeni potete aver lanciato in quel tratto di corteo?
Per me è un dato di cui non dispongo, francamente, qui bisognerebbe...
Una differenza tra quanti ne avevate in dotazione e quanti ve ne sono rimasti la sera, così, grosso modo, approssimativamente?
Perché, torno a dire, io in quella circostanza ero responsabile come ente territoriale della gestione dell'ordine pubblico. Questo è un computo che dovrebbe essere fatto, se non è stato fatto, attraverso i reparti impiegati. Quindi, diverse centinaia sicuramente, quante è un po' difficile dirlo, qualche centinaio sicuramente.
Qualche centinaio di lacrimogeni?
Io penso.
Nella prima fase o nella seconda fase o in entrambe le fasi?
Ma no, soprattutto nella prima fase, che è stata una fase, come si può dire, di contenimento da una posizione statica. Poi, dopo il primo movimento, un numero direi notevolmente più ridotto.
E dopo che avete raggiunto Punta Magna, ha notato la presenza di feriti per strada?
Qualcuno che aveva riportato qualche cosa probabilmente c'era, sì, qualcuno con delle macchie di sangue c'era sicuramente, però non...
Qualcuno si ricorda quanti? No, approssimativamente, tanti, pochi?
Direi ecco qualcuno, nel senso numeri ridotti a livello di unità, almeno per quanto apprezzabile visivamente, ma consideri che...
Ha osservato da vicino queste persone? Che persone erano? Di che età erano?
No, perché di fatto il contatto è stato subito rotto, nel senso che noi siamo rimasti lì e gli altri si sono allontanati.
I manifestanti?
Ecco, viceversa,
dico, i feriti, se si ricorda qualche ferito.
Francamente noi non abbiamo linea circostanza, arrestato nessuno, almeno per quanto mi risulta, né sono state prese generalità di feriti, se qualcuno si è fatto, insomma, se è stato rilevato da ambulanze sul posto, o almeno per quanto riguarda direttamente noi, ma tenga presente che noi ci occupavamo della gestione dell'ordine pubblico, poi c'erano anche altre componenti che eventualmente avrebbero dovuto seguire, se del caso, la parte giudiziaria, quindi attività informativa o altro.
Ho capito. Lei ha detto che quando è partita questa carica verso Punta Magno l'ha fatta perché volevate disperdere questo corteo, volevate scioglierlo.
Il gruppo, non il
corteo. Il gruppo.
Il gruppo che ci stava ancora...
Che però in quel momento non era più chiaramente distinguibile dal corteo, mi sembra. Mentre nella prima fase forse sì, nella seconda mi sembra più difficile.
Lei mi parla ancora di corteo. Torno a dire, noi avevamo un gruppo che non è mai cambiato di fronte a noi. Questo gruppo non ha cessato l'azione nemmeno dopo, come si può dire, il...
Quindi lei dice che questo gruppo, nel momento in cui è partita questa carica, era chiaramente distinguibile dal resto del corteo?
Beh, sicuramente il gruppo che era davanti a noi era un gruppo limitato, quindi non di portata, insomma, non decine o centinaia di migliaia di persone. Per me... orientativamente l'avevo quantificato così in 3-4 mila persone, di cui una parte stava in posizione più arretrata e una parte era proprio quella estremamente attiva che appunto spaccava tutto e cercava di...
Ha detto che quando siete partiti in Corso Italia non stava spaccando più niente nessuno perché non c'erano...
No, non stava spaccando, nel senso non stava bruciando macchine, ma corpi contundenti, pietre spaccate per tirarla da noi lo stava facendo. Questo non è mai cessato.
Comunque, se questa carica è stata fatta per disperdere, lei ritiene, per la sua esperienza di ordine pubblico, che ci fossero dei luoghi dove potessero disperdersi questi manifestanti a seguito della vostra carica?
Dunque,
se voi caricate... Vabbè, mi risponde.
Dunque, innanzitutto, l'azione, l'uso della forza proporzionato alla violenza che è in atto è uno dei modi, visto che i lacrimogeni non avevano sortito l'effetto, è uno dei modi per disperdere una folla, per sedare un gruppo, far interrompere un'azione criminosa, una violenza in atto. In genere l'effetto viene sortito anche in quella circostanza, dopo che c'è stato il contatto, di fatto le violenze sono cessate. Questa è la situazione che si è determinata. Poi c'è stato un certo arretramento, come fra l'altro si è anche verificato che dietro questo gruppo evidentemente persone meno coinvolte si sono fatte, diciamo, avanti con le mani alzate e sono lasciate state, sono state fatte trafilare a fianco ai reparti tranquillamente. Chi non aveva atteggiamento aggressivo.
Mi scusi, lei mi ha risposto con un dato di fatto. Prima c'era questo gruppo, dopo che voi avete fatto la carica, questo gruppo non c'era più. Io mi chiedo.
Dico, ha cessato l'atteggiamento.
Ha cessato l'atteggiamento.
Poi, se questo è il risultato dell'abbandono dei facinorosi o meno, diventa difficile affermarlo quando si parla di un gruppo. Può essere anche proprio un mutare dell'atteggiamento, qui non è che abbiamo la possibilità di smarcare le presenze delle persone.
Diciamo. Allora, riformulo la domanda, c'erano vie di fuga in quella zona in cui voi avete caricato rispetto a questa grande massa che avevate davanti nel momento in cui avete caricato, oppure no?
C'era la possibilità di arretrare, questa è stata attuata. E c'era un...
Di arretrare, però dietro c'erano centinaia di migliaia di persone che premevano, decine di migliaia di persone che stavano defluendo, non sapendo, vista la curva, cosa succedeva davanti, continuavano a defluire.
Torno a dire, non è che l'arretramento sia stato poi di chilometri, lì l'arretramento è stato di un centinaio di metri, però è mutato l'atteggiamento.
Comunque, l'unica possibilità che avevano era di arretrare.
Sono arretrati, in parte, se non ricordo male, sono scesi verso la spiaggia, quindi, ma l'azione, torna a dire, è stata calibrata per la situazione, tant'è che, come ho accennato prima, è durata un paio di minuti, non di più. È stato un contatto anche perché per noi era da ottenere l'effetto della interruzione della violenza, e non appena si sono sganciati, noi non abbiamo proseguito un'azione di rincorsa, di inseguimento. Non appena sganciati, terminata la violenza, sganciati i soggetti, sostanzialmente è tornata
Grazie.
Una forma di ordine pubblico.
Poi lei dice che successivamente, verso le ore 18, c'è stato un ulteriore contatto un po' più avanti lungo Corso Italia con i manifestanti.
No, questo è quello delle 18.
No, lei nella sua relazione di servizio
mi dica.
Afferma. Scusi, che dopo Bastoni e Sprang, perché è tornato dall'alto, eccetera, il movimento della forza portava un breve contatto verso le ore 18 circa con le fasce più aggressive, poco oltre lo stabilimento balneare di Punta Vagno.
Chi è quello di cui parliamo?
Ecco, e dopo, diciamo, ci sono stati altri avanzamenti in Corso Italia successivamente?
Successivamente poi ci è arrivata la direttiva di tornare alle posizioni di partenza che, come ho detto prima...
Altri contingenti sono ritornati poi a Punta Vagno?
Come dicevo, c'era un contingente là, in quella che è stata indicata come via Piave, io non ricordo il nome della via, c'era un contingente che arrivò in quella posizione poco tempo dopo che avevamo avuto il contatto e che quindi c'era stato questo arretramento. Questo è la situazione determinata, sì. E noi poi successivamente, verso le 19 orientativamente, siamo rientrati sostanzialmente nella zona lì degli inizi di Viale Marconi, sostanzialmente al punto di partenza.
Quindi voi siete arrivati a Punta Vagno?
E poi siamo tornati indietro.
E il vostro gruppo non è più ritornato su Punta Vagno per proseguire per Corso Italia. E lei non ha idea di quali siano, se ci sono altri contingenti che hanno fatto questo discorso?
Allora, per quanto riguarda noi, questo è stato il movimento. Lì, dicevo, c'era un contingente che era sulla nostra sinistra, poco più avanti, però non so che contingente fosse.
Ho capito. L'ultima domanda, tornando al giorno 20, lei è stato in via Cesarea dove ha fatto una carica che per far arretrare i manifestanti, quando voi siete arrivati, diciamo, nella posizione esterna rispetto alla zona rossa, da una via laterale o siete usciti non siete usciti dalle grate?
No, in relazione l'avevo scritto, ora non ricordo però nomi delle vie. Comunque su una via parallela sostanzialmente a via 20 settembre, però guardando la piazza centrale sul lato sinistro. Ecco, quindi comunque dal lato di via Ippolito d'Aste, via Ippolito d'Aste, perché l'incrocio poi l'ho riportato in relazione. Cioè.
Grazie. Okay. Io non avrei altre domande da fare al test. Avrei però, sentendo la testimonianza, mi sarebbero venuti in mente dei video che da fargli vedere che oggi, di cui oggi non ho a disposizione, quindi mi riserverei fin d'ora di richiamare il test per, in futuro per sottoporgli l'esame di questi reperti. E, avrei anche... Io tra l'altro avrei portato anche due video, di questo mi scuso, nel senso che non ho seguito la prassi che era stata concordata nelle scorse udienze, anche questi video, ancorché fossero stati compresi nei reperti del fascicolo del PM, andavano comunque indicati il giorno prima, e questo io non l'ho fatto. Si vede che faccio fatica a rodarmi in questo meccanismo. Si tratta di tre minuti o un minuto e mezzo su Via Cesarea e tre minuti su Corso Italia. Se ritenete se il pubblico ministero consente di proiettarli, altrimenti mi riservo di riprodurli poi in una fase successiva. Cioè, mi rendo conto che non dovevo indicarli ieri.
Beh, la prassi è la solita. Ci vediamo il video, vediamo di che si tratta, facciamo le osservazioni, poi vediamo, no? No, c'è il pubblico ministero, dobbiamo una breve precisazione. Sì, sì, chiedo. Sì, lei ha visto dei video. Mi è sembrato che sia stato chiaro, le chiedo conferma, quando ha visto quel fumo denso e nero, lei ha detto questo qui è il fumo denso e nero che ho visto, è così? Mi sembra che sia stato altrettanto chiaro quando le è stato mostrato il contingente schierato sullo sfondo e le è stato chiesto, lei era con questi contingenti lì schierato?
Sì.
Cioè,
sì.
Le chiedo conferma di questo?
Dall'insieme delle...
Cioè, ovvio, sono migliaia di persone, cioè un contingente, sì, cioè, voglio, no, dall'insieme mi sembra difficile che lei si possa riconoscere col casco,
no.
Però le chiedo, lei c'era? Lei era lì?
Sì.
Grazie.
Giudice all'altro, una domanda. Nelle precedenti domande che le ha fatto il PM, ad un certo punto, verso la fine, le ha chiesto se c'erano stati danni per i beni dell'amministrazione. E lei è quando ha parlato, mi pare, di questa autovettura che è stata data alle Fiamme. Io forse ricordo male, mi sembra che lei abbia detto, un altro funzionario mi ha detto che un'auto era stata danneggiata, ho capito bene?
Sì.
Aveva detto. Quindi lei di questo non ha avuto cognizione diretta, cioè le è stato detto a posteriori un'auto è stata danneggiata.
Mi è stata detta da un funzionario che collaborava con me a termine del servizio e compare riportato in questi termini sulla relazione.
Quindi voglio dire, lei prima di avere questa informazione direttamente non è che ha visto un'auto bruciare e qualcuno le ha detto guarda la nostra macchina no, che sta bruciando, cose di questo genere.
In questi termini quella no.
Quindi quando
non è
poi
che mi è stata indicata questa.
Quindi quando dopo
io ricordo però di aver visto autovetture bruciare.
Ecco, ma più autovetture lei ha
più
visto.
Autovetture bruciare.
Quindi quando poi abbiamo visto il filmato in cui si vede un'auto bianca girata che brucia, lo può dire in termini di certezza che era quella che le hanno detto che brucia? Cioè è una scena che lei non ha visto direttamente.
No, ma
non sono riuscito a capire.
È dello stesso tipo, ho detto è dello stesso tipo e del colore chiaro anche quello. Come lo era la nostra, per
quindi fa una deduzione in base a quello che lei ha detto, potrebbe essere quella, cioè, però lei quella scena lì direttamente si ricorda di averla vista o no? È quello che...
Cioè che mi sia stata indicata che quell'autovettura
no,
era la nostra autovettura?
No, no, io questo... dicevo, il filmato che abbiamo visto in cui si vede un'auto bruciare, lei quella scena lì si ricorda di averla vista?
Insieme ad altre auto, cioè ho visto più auto bruciare da una certa distanza,
ecco,
compreso quella su cui salì una persona sopra, ma quella a una certa distanza. Poi sui giornali abbiamo visto invece le fotografie del particolare, noi l'abbiamo vista a una certa distanza, alcune decine di metri, per cui la visione è indubbiamente una visione, come si può dire,
Quindi lei ha visto delle auto bruciare.
Esattamente.
Più auto bruciare. Poi a posteriori un suo collega le ha detto hanno bruciato una nostra auto.
Esattamente.
Sì, vediamo quello che ci ha portato l'avvocato Rossi e poi valutiamo.